Il testo è tratto dal libro Quaderni, dal 1945 al 1950 di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Marzo 1949. Il parallelo tra le due passioni. Prima parte di 5. Dice Gesù. Io e te, io in te, tu in me, il Cristo e il piccolo Cristo, la grande vittima e la piccola vittima, il grande calunniato, tradito, vilipeso, condannato, senza avere diritto di farlo, e la piccola calunniata, tradita, vilipesa, condannata, senza avere diritto di farlo. I personaggi, gli stessi, per azioni, sebbene diversi per personalità. Il giudizio di Dio severo per quelli di allora e quelli di ora, su tutti i protagonisti del dramma ingiusto o santissimo, a seconda che lo si guardi dal lato degli uomini o dei cristi. Vieni, che lo riviviamo insieme, e vedrai che tu sei lo specchio fedele del tuo Gesù. Quando è incominciata la passione? Quando il processo? Forse nella notte fra il giovedì e il venerdì? Forse davanti a Caifa, nell'aula del Sinedrio? No, molto avanti, da quando venni alla luce. Intorno a me, sempre contrasto di amore perfetto da parte di pochi e di odio perfetto da parte di molti. Intorno a me, sempre perfetta comprensione di pochissimi e incomprensione perfetta di moltissimi. Anche a te così, da quando nascesti, e ne soffristi come io ne soffrii, benché, molto più fortunato di te, ebbi per madre quella madre. E quella madre consolava da ogni dolore. Il suo amore, secondo in potenza e perfezione a quello del Padre mio divino, mi ripagava da ogni odio. Mi perseguitarono gli uomini dall'infanzia. Tu pure conoscesti le ingiuste gelosie, le invidie stolte che degenerano in odio verso il perseguitato, in paura dello stesso, per l'oscuro pericolo che sovrasta e preme, quando, ancor piccoletto, l'uomo non sa capacitarsi del vero valore delle cose a lui favorevoli o a lui avverse, e lo stormir d'una fronda, l'oscurità, il grido corrucciato di un uomo preso dall'ira, le incognite di una fuga assumono aspetto di grande pericolo. Io ebbi l'esilio, ma mai era esilio perché quella madre era meco. Tu avesti un esilio più duro, pur non essendo costretta a dimora in terra straniera, perché ti fu straniero il cuore di quella che così poco servì la carità. Io ebbi fame, anche tu. Io ebbi freddo, anche tu. Io ebbi perdite di amicizie sin dall'infanzia, anche tu. Poi ebbi il lavoro precoce, superiore talora alle mie piccole forze, perché si era poveri. Anche tu avesti il lavoro precoce, superiore talora alle tue piccole forze, perché la tua casa era povera d'affetti. Non bastava al tuo gran cuore l'amor di tuo padre, l'unico, vero, grande amore che avesti dagli uomini. Servì questa tua fame d'amore, mai saziata, a farti venire a me in modo non comune nelle creature. Buono, quindi, il frutto del poco amore che ti dettero, ma doloroso tanto il dover gustare questa mancanza d'amore. Non servi rancore, in verità, per i molti che, nella parentela, o nella scuola, o nella società, non ti amarono. Come io non serbai rancore ai parenti che non mi amarono mai come avrebbero dovuto, il cui disamore, la cui incomprensione, anzi, si accrebbero più io divenivo, da adolescente, uomo, e da uomo, il maestro. Come non serbai rancore ai nazareni concittadini, così ostili al maestro come pochi cittadini d'altre città lo furono. Ho pianto la morte di un padre putativo, amabilissimo e giusto. Tu pure piangesti la morte di un padre amabilissimo e giusto, avvenuta quanto più ti sarebbe stato necessario e dolce averlo vicino. Anche per me sarebbe stato dolce saperlo presso alla madre, valido difensore contro le accuse di parenti e nazareni, quando il falegname Gesù fosse divenuto il Rabbi Gesù. È dolce averlo presso durante la missione, nei momenti più duri di essa. È dolce averlo a sostenermi col suo amore, durante le amarissime giornate del subire tradimento e del patire. L'amore fedele di Giuseppe mi avrebbe ben consolato del tradire di Giuda. La presenza di Giuseppe presso la madre, sul Calvario, mi avrebbe dato una pace nel morire. Anche tu, se ora avessi qui il padre tuo, dal nome uguale a quello del giusto, e dalla giustizia e carità così vive e paterne, soffriresti meno dell'amarezza che ti dà il tradire di molti e dell'essere sola, indifesa in tanta guerra, come Maria. Ma queste sono le premesse remote alla vera nostra passione, al vero nostro processo ingiusto. Andiamo più oltre, alle premesse vicine. Io e te abbiamo sempre amato la volontà di Dio più della nostra e sempre l'abbiamo voluta servire e compiere, anteponendola ad ogni interesse e volontà nostra. Non è forse vero? Ecco allora che io lascio la casa di Nazareth, dove molta era la pace e relativa era l'incomprensione che vi penetrava, portata da parenti e concittadini. Lascio l'ancor facile e dolce volontà del Padre a mio riguardo. Essere uomo, io che ero Dio, e dell'uomo abbracciare le diverse condizioni della carne che ha fame, sete, sonno, che sente la fatica e il disagio delle intemperie e del calore solare ed estivo, e le condizioni del morale che soffre per i lutti o gli asti, o del non poter dare maggior agio alla soave che mi aveva dato al mondo. E come uomo essere sottomesso agli uomini dalla temporanea potestà, io che ero il Signore, il Re, dall'eterna, infinita potestà. E abbraccio la più difficile volontà del Padre mio, quella messa come tratto che unisce i due estremi del primo tempo della mia vita, la familiare con l'ultimo tempo, quello della passione vera e propria, e intraprendo la vita pubblica. Anche tu, io ti ho chiamata, io, la cui volontà è una con quella del Padre mio, alla seconda parte della tua vita, la parte del mio portavoce. Come io non ignoravo quanto mi attendeva nella vita pubblica, così tu non ti ingannasti su quanto avresti trovato nel servirmi in modo straordinario. Più uniti a Dio, sì, perché il Padre tanto più a Lui ci stringe, quanto più compiamo la sua volontà, e a sé ci unisce se compiamo la volontà dolorosa che Egli ci chiede per il bene di chi non sa amare Dio e prossimo e che, già non grato nella gioia a Dio, diviene suo nemico se il dolore lo preme. Più uniti, sì, ma anche, oh, quanto più tormentati dagli uomini per essere i portatori della parola di Dio. Eccoci ambedue sulla strada, ad evangelizzare, a portare la buona novella, raccogliere critiche, calunnie, contumelie, biasimi, accuse, conoscere volti che sono scenari dipinti, dietro i quali è nascosto un cuore di serpe, a misurare quanto è labile l'amicizia, la gratitudine, la fedeltà umana, quanto è mutevole il cuor dell'uomo, come un luccichio d'oro lo travi fino a farlo nemico dell'amico, e come ami più il bagliore freddo e smorto di un pugno di monete, che seco non può portare sicuramente durante la vita e che inevitabilmente lascia quando viene la morte, al vivo splendere dell'amore caldo e intelligente dell'amico vero delle anime. Vieni, 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 Maria, mia Maria. Metti la tua piccola mano stanca nella mia forte, salda, e vieni con me, senza paura. Così, come io fossi più tuo padre che tuo sposo e Dio, o un tuo fratello buono che capisce perché già tutto ha conosciuto di quello che è il dolore dei messi di Dio, e ti ama perché tu lo ami senza accusarlo di essere cagione del tuo soffrire. Il giusto non confonde mai le cause del suo soffrire. Perdona sempre, a tutti, ma conosce il volto e il cuore dei suoi carnefici. E soprattutto, conosce il volto e l'amore di Dio, e sa che se egli permette che gli uomini servano Satana per torturare i loro simili, è per fare risplendere la vera grandezza dei suoi veri figli, risplendere e premiare. Andiamo dunque, Ilari, la mano nella mano. Sono venuto a prenderti per trascorrere insieme per paesi e città della Palestina. È bella la terra del tuo Gesù a primavera e a te piace tanto. Bella. Bella anche se, fra la sua opulenta natura, presso le chiare acque e in cima alle boscose alture, ovunque, sono celati aspidi e sciacalli. Non sfuggiamoli, anzi andiamo loro incontro. Per riconoscere i tuoi torturatori nei miei nemici. Queste sono pagine per te sola. Soltanto alla buona che tu sai, una delle Marie del tuo Calvario, le puoi dare, a confortarla della non potuta mantenere promessa. Devo pur castigare, qualche volta, Immi irride. Ma voglia accettare dallo sposo questa riparazione, a ciò comprenda che l'ho cara, né è per mia mutata volontà che non mantengo la promessa. Anche questo le sarà dolce. Ma dille che non faccia parola ad alcuno. Ad alcuno, dico, neppure ai più cari. Un giorno Gesù, presi in disparte Pietro, Giacomo e Giovanni, salì sul monte e si trasfigurò. Ecco, io prendo in disparte il mio piccolo Giovanni e la sorella sua, e sarà Giacomo in questo caso, e a loro sole mostrerò come tu sia in me, ed io in te, sino ad essere tu un piccolo me. Andiamo dunque. Ecco il luogo della tentazione, l'incontro col nemico, principe e principio d'ogni altro nemico dei giusti. Principio perché movente di ogni ingiusto atto umano. Gli altri nemici del servo di Dio non sono che fantocci mossi da lui, strumenti suoi, talora inconsciamente suoi strumenti, e inorridirebbero e reagirebbero offesi se alcuno dicesse loro che tali sono, perché essi, oh, essi credono di essere nel giusto, di essere indipendenti da ogni pressione esterna, sono convinti di servire il Dio o l'opprimere il servo di Dio che, nella loro autodefinizione di santi, giudicano peccatore. E che di diverso era in quelli che per 3 anni, ingiustamente, mi criticarono accusandomi di peccato per ogni mia azione di verbo incarnato e che, in men di una notte, mi condannarono reo di morte? Essi pure si dicevano i giusti in Israele, gli unici giusti, i depositari della legge e della sapienza, i difensori di Dio che, in verità, tanto poco difendevano ed amavano, sino a giungere ad uccidergli il figlio. Essi pure si credevano indipendenti da pressioni esterne, liberi perciò nel loro giudicare, mentre, in verità, era scatenata in loro da Satana, loro movente, la triplice concupiscenza e libidine di gloria, di potere, di ricchezza, li pungeva e premeva, sino a farne dei deicidi. Essi pure dicevano di agire per dare onore e servizio a Iovè, levando di mezzo il sacrilego nazareno. Ma come onoravano e servivano il Dio dei loro padri, colui che con diretta istruzione aveva istruito i progenitori sul futuro Messia, colui che aveva posto le profezie sulle labbra dei profeti del loro popolo, colui che splendeva in me, uno con lui, nella divina natura, in ogni mia azione di uomo perfettamente santo, che nessuno poté mai trovare in peccato. Se mi perseguitavano sino a darmi la morte di croce. Ma essi erano gli uomini nemici mossi dal nemico principe, da colui che mi attese presso il masso desertico per tentarmi e distruggere, così, chi avrebbe vinto e distrutto il suo lavoro di omicida del figlio adottivo di Dio. E il nemico di Dio, sempre di Dio, anche se tenta gli uomini perché, in verità, a chi muove guerra muovendo guerra all'uomo, a Dio muove guerra perché, se vince l'uomo che assale, strappa un figlio al Padre nei cieli. E il nemico di Dio, dicevo, mi tentò. Astutamente. Oh, Egli sa come vinse la prima volta e sa che un solo uomo, fra tutti i nati di donna, uno solo, dico, non avrebbe fremuto in alcun modo davanti al carnale frutto porto e magnificato dal lussurioso demone. Perché molti eroi della purezza ebbe la terra, i vergini, i casti, e sono le bianche schiere dei cieli. Ma sotto il candore della loro stola stanno, come accesi rubini, le lotte sostenute coi fomiti della carne, per essere fedeli alla candida virtù che li fe angeli in veste d'uomo. Io non ho conosciuto quel fremito. Come potevo conoscerlo se, immacolato figlio dell'Immacolata e di Dio? E se non apersi la mente alle parole di Satana? E cercando questi, fra i nati di donna, il Messia, con quel mezzo saggiò gli uomini, instancabile, e quando trovò chi restò senza fremiti e senza curiosità alla sua carnale seduzione, fu certo di aver trovato il cercato Messia, il suo vincitore futuro, se egli non fosse riuscito a vincerlo. E allora tentò l'uomo per far perire il Salvatore, Redentore, Vincitore, prima che egli salvasse, redimesse, vincesse il peccato e la morte. Ma in luogo di vincere fu vinto. Maria, ricordi le tue tentazioni? Non seguì lo stesso sistema per tentare di fare perire te, per farti odiosa al mio sguardo, onde io non ti chiamassi a ricevere la mia parola per gli uomini. Indi poi, seconda parte della tentazione, già mio portavoce, a tentare di farti peccare in superbia, disubbidienza, menzogna, perché perisse non solo la tua anima, ma la mia opera. Tu pensi, ma la tua opera è perita, benché io ti sia stata fedele nell'ubbidienza, umile nonostante l'onore che mi desti, sincera sino allo scrupolo nel dire solo e sempre la verità dell'udito e visto. No, l'opera non è perita, benché gli uomini abbiano servito perfettamente le mire di Satana per farla perire. Io te lo dico, non è perita, non può perire. Io e mia madre vegliamo su essa. Periranno coloro che male tutelarono e male giudicarono, ma l'opera non perisce. Gli uomini possono prevalere coi loro sentimenti impuri, ma non distruggere l'opera di Dio. Il castigo andrà a chi ha peccato e pecca. Ma l'opera non pecca e tu non hai peccato. Quindi non perirà. Credi di aver finito di essere tentata? Non te lo credere. E per questo ti ho chiamata oggi, in quel modo. Il 30 marzo, ore 15:30. Dicendoti di dare a me le tue mani per trasfonderti la mia forza, perché io sapevo e so ciò che si scatena ora di odio contro te, ora che per essere fedele alle quattro virtù cardinali, oltre che alle tre teologali, hai deluso gli uomini e vinto una nuova tentazione. Dovrebbero ringraziarti, perché tu impedisci loro di peccare e di incorrere in castighi. Ma quando mai quell'ordine ti amò di amore giusto? Quando con giustizia? Quale membro ti fu santamente tutore? Interesse, boria, diffidenza, calunnia, menzogna. Ecco quanto si agita nei diversi cuori, sotto la veste nera che li copre. ma colui che smascherò scribi e farisei, colui che è stanco. Sono 2 anni che ho nausea delle loro azioni. Li scopre, te li mostra. Eccoli gli uomini che ti hanno già danneggiata tanto, che hanno rovinato l'opera, che ti hanno dato tanto dolore. Eccoli col loro vero volto di astiosi, perché delusi nei loro disegni. Ricorda, ricorda. Era il marzo 1947 e ti dissi: colui, il sacerdote, che mette la mano nel tuo piatto e mangia del pane che io ti ho dato, la mia parola, alza contro te il suo calcagno e stabilisce in cuor suo una cosa iniqua dicendo: dopo questa non si rialzerà. Lo vedi? Non importa. Te lo dissi e lo ripeto. In verità, l'essere portavoce è l'accidente, ma l'essere fedele nella giustizia è la cosa che dura eterna. Quindi, di questo solo ti devi preoccupare. Andiamo avanti. Riconosciamo altri nemici miei. Ecco, sulle sponde del mio mare di Galilea, coloro che si preoccupano dei morti per lasciare la vita. Sono quelli tutti presi dalle sollecitudini terrene, i quali perdono di vista il fine giusto, che darà premio eterno, per seguire un fine che finisce qui, sulla terra. Seppellire i morti, e specie se questi sono i genitori, è opera buona. Ma più buona opera è seguire il Dio che dà vita all'anima. Anche pubblicare l'opera è cosa buona, perché le anime troveranno vita in essa. Ma ubbidire a Dio, alla giustizia, essere umili, prudenti, rispettosi verso il corpo mistico, è cosa più buona, perché dà premio di vita eterna. Premio puro da ogni fomite umano. In verità, se la fretta attuale di stampare venisse da un unico movente, lo zelo per dar cibo alle anime, sarebbe ancora assolta in parte dalla divina e infinita misericordia la loro disubbidienza. Ma molte impurità umanissime sono in questa fretta attuale. Molte. Ed io, giusto oltre che misericorde, non posso in verità assolverli, tanto più che essi, che dovrebbero essere lume alla tua anima, sale, sostegno, esempio alla tua e a quella dei tuoi testimoni, divengono sorgenti di fumo, peso, sapore che travia il gusto sano, male esempio. Scandalo, in una parola. È noto come io ho giudicato coloro che scandalizzano i piccoli. Eppure, ecco che anche tu trovi coloro che si occupano di cose morte e vorrebbero che tu te ne occupassi e che, meno eroici di quello del lago, non sanno seguire i passi miei e tracciano il giusto cammino, ma si attardano con impuro affetto a carezzare cose morte. Non è in tal modo che si ottiene dal cielo il miracolo della risurrezione delle stesse. Maria di Magdala, la grande peccatrice e la grande convertita, l'umile madre del morto di Naim, Gairo, il sinagogo, credettero ciecamente alle mie parole. Non vollero fare da loro, ma mi lasciarono fare, mi seguirono con fiducia negli ordini che davo e ottennero la risurrezione dei loro morti. Sono Sono forse costoro che ti vogliono far compiere azioni che io ti consiglio di non compiere, più sapienti di Dio, più potenti di me. Passiamo oltre, senza curarci del mormorio che la mia risposta al figlio del padre morto suscita fra i presenti all'episodio. Mormorio di voce umana, trascurabile quindi. Eccoci nella mia città di Nazareth. Anche in essa sono maestro e autore di miracoli. Ma essa non mi ama e, a cagione della incredulità dei Nazareni, il Cristo non fece in Nazareth molti miracoli. Essa non mi ama. E quando io dico ad essa la verità, per amore verso la mia città che vorrei santa, la verità detta a chi pecca per trarlo dal suo errore è sempre carità e della più eletta. Essa prende pietre per lapidarmi e, trascinatomi in cima al monte, cercarono di farmi perire. Anche tu, in quella che dovrebbe essere la tua città, l'ordine dei servi di Maria, non sei amata. E per questa loro incredulità non puoi dare l'altro miracolo delle spiegazioni delle epistole paoline. E solo io posso rendere chiare, in piena verità e rispondenza col pensiero di Paolo. E perché dici la verità, ti lapidano e vorrebbero precipitarti. Le pietre, sì, ti feriscono. Ma farti decadere non riescono, perché tu passi con me in mezzo a loro. E se non muteranno, non solo passerai con me, ma con me te ne andrai lungi da loro. Mancano soltanto ancora poche gocce del loro mal liquido a far piena la misura del calice della loro incredulità, del loro disamore. E della mia sopportazione. Colmo che sia, io ti trarrò meco lungi da loro, per darti almeno un trapasso pacifico tra le braccia dell'amore, senza che gli uomini ti turbino l'estrema ora o le loro grida e azioni non buone.